Il quartiere di Piazza Bologna, o quartiere Italia, nel settore orientale di Roma, si inserisce come zona di cerniera fra una parte alta a ridosso della via Nomentana, abitata per lo più da professionisti, ed una parte popolare a sud, caratterizzata dai cosiddetti lotti di Sant'Ippolito, case popolari realizzate tra il 1926 e il 1930. Il quartiere Italia è un quartiere fascista. Si può dire che sia nato in un solo giorno, il 28 ottobre del 1935, quando vengono trionfalmente inaugurati la scuola elementare in Piazza Ruggero di Sicilia e, a pochi passi, nel centro di Piazza Bologna, il palazzo postale di Ridolfi. È un quartiere fascista perché è destinato all'utenza medio-piccolo borghese degli impiegati, degli addetti ai servizi, dei commercianti, delle forze armate, di quei settori, cioè della società, sui quali il regime investe tenacemente nella sua strategia di consenso. È il quartiere in cui a Villa Torlonia risiede Benito Mussolini ed è un quartiere che non mostra particolari ostilità al regime e che anzi sembra compiacersi dell'immagine di modello della modernità fascista che la propaganda diffonde negli anni della sua formazione. Appena qualche anno dopo, la guerra irrompe, procurando prima disagi materiali, particolarmente sofferti da chi aveva perseguito e raggiunto un discreto e decoroso stile di vita, causando poi distruzione e morte con i bombardamenti che rendono il quartiere, fra l'estate 43 e il marzo 44, una delle zone più a rischio della città, in quanto prossima alla via Tiburtina, cruciale asse di collegamento ferroviario e stradale tra nord e sud. Dalla disgregazione di quel quadro apparentemente uniforme emergono frammenti di storie che testimoniano di una realtà quantitativamente non sufficiente ad ascoltare la voce corale di un intero territorio in lotta, come avviene in alcuni quartieri popolari o borgate di Roma, ma ideologicamente molto decisa e alacremente impegnata nella guerra di liberazione. E se non può essere dimenticato che il professor Pilo Albertelli, partigiano del Partito d'Azione ucciso alle Fosse Ardeatine, abitava in via San Bucuccio d'Alando, né che Eugenio Colorni, partigiano socialista celebre per avere partecipato alla stesura del manifesto di Ventotene, sarà colpito in via Livorno e morirà poco dopo, a qualche giorno dalla liberazione, è altrettanto importante guardare all'organizzazione della resistenza nel quartiere, che ci conduce alle origini del Movimento Comunista d'Italia o Bandiera Rossa, situate in buona parte proprio nei dintorni di Piazza Bologna. Antesignano di Bandiera Rossa, infatti, formazione comunista dissidente che svolgerà la sua notevolissima azione, soprattutto nelle borgate, è il gruppo Scintilla, cui prendono parte tre uomini, seguendo le tracce dei quali possiamo ricostruire le vicende dell'antifascismo nel quartiere fascista. Raffaele De Luca, classe 1874, è un avvocato, era stato anarchico e poi sindaco socialista della cittadina calabrese di Paola. Considerato un irriducibile sovversivo, è sorvegliato speciale dalla questura per tutto il corso degli anni 30 e fino al suo arresto nel 43. Francesco Cretara è un pittore e incisore, è il redattore prima di Scintilla, stampato nella sua abitazione in via Catania, indicata come luogo di riunioni con altri affiliati del gruppo, poi di Bandiera Rossa, organo di stampa del Movimento Comunista d'Italia. Agostino Raponi è un fioraio, vive da sempre nella zona di Piazza Bologna, è noto come antifascista, comunista, pericoloso, già arrestato nel 41 per avere pronunciato frasi disfattiste. Alla fine del 1942 l'organizzazione Scintilla finisce nella rete della questura e i due terzi del suo gruppo dirigente, fra cui Raponi e Cretara, vengono tratti in arresto. A Regina Coeli, fra il dicembre 42 e la scarcerazione avvenuta nell'agosto 43, Agostino Raponi, complice la permanenza in carcere con Mario Alicata, passa da Scintilla al Partito Comunista, nelle cui file sarà di lì a poco, durante l'occupazione nazifascista, il comandante del Quinto Gap. Alla Quinta Zona corrisponde un'estesa frazione di territorio che comprende i tre quartieri Italia, Macao, San Lorenzo, la zona di Portonaccio e le borgate di Vigna Magnani, Pietralata, Tiburtino Terzo, Ponte Mammolo, San Basilio e Sette Camini. Il quartiere di Piazza Bologna assume, mentre la popolazione progressivamente si allontana per paura delle incursioni aeree, un aspetto desolato e terrorizzante, trovandosi a fare i conti con il rovesciamento del suo stesso riferimento descrittivo di quartiere modernissimo, efficiente e dotato di servizi. La presenza dei tedeschi sul territorio è massiccia. Si stabiliscono infatti nella sede dell'Accademia Germanica di Villa Massimo, requisiscono l'albergo all'interno del dopolavoro ferroviario di Via Bari e soprattutto la scuola elementare, che si trasforma in deposito di armi e munizioni. Per tutte le formazioni politiche inserite nel CLN e non, il quartiere Italia rappresenta un dietro le quinte, una sorta di retrovia organizzativa di azioni, soprattutto di sabotaggio dei mezzi tedeschi, che si svolgono lungo la via Tiburtina e nelle borgate. Fin da settembre il quartiere appare come uno scenario di appuntamenti clandestini. L'appartamento di Raffaele De Luca in via Belluno per le riunioni di Bandiera Rossa, l'appartamento del capitano della Guardia di Finanza Ernesto Argenziano in via Arezzo, dove il generale Filippo Crimi incontra Riccardo Bauer e il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo per ricevere indicazioni sulle modalità attraverso le quali il corpo della finanza può partecipare alla resistenza. La caserma della Finanza in Viale 21 Aprile, duramente colpita dal bombardamento del 10 marzo 1944, è una base strategica di fondamentale importanza per tutta la resistenza romana e specie per l'organizzazione della Quinta Zona. Il Partito Comunista si serve di una cellula interna alla caserma per la raccolta delle armi, che vengono poi smistate nel negozio e nel vivaio di Raponi, rispettivamente in via Catanzaro e in via Ernesto Monaci. E la finanza svolge le più disparate attività, che vanno dallo spionaggio al sabotaggio delle operazioni di polizia, dalla propaganda antitedesca al rifornimento di armi, munizioni e viveri. La Guardia di Finanza, inoltre, essendo una delle forze riconosciute dalle autorità germaniche, è in grado di fornire ai partigiani un gran numero di tessere personali di riconoscimento del corpo, carte annonarie, certificati di residenza, carte d'identità, certificati di impiego, dando così un grande sostegno alla resistenza anche nel campo assistenziale. Alla fine del 1943 i tedeschi individuano la Santa Barbara del Quinto Gap nel vivaio di via Monaci. Raponi viene ancora una volta arrestato, condotto a via Tasso, poi a Regina Coeli e da febbraio a fine maggio ricoverato all'ospedale Forlanini. Dopo la liberazione sarà, fino agli anni 70, il segretario della sezione del PC di via Catanzaro, nello stesso luogo da cui aveva condotto la resistenza e da cui 13 fra i suoi giovanissimi discepoli, provenienti in maggioranza dalle case popolari di Sant'Ippolito, si arruoleranno, dopo il 4 giugno 1944, nei gruppi di combattimento al seguito degli eserciti alleati. Uno di loro, Andrea De Propris, morirà 2 giorni prima della liberazione di Bologna. Anche Raffaele De Luca viene arrestato dal comando tedesco per stampa clandestina e organizzazione di bande armate, dopo che il 6 dicembre 1943 Bandiera Rossa si produce nell'azione eclatante della diffusione simultanea in molti cinema romani di 10.000 manifestini in cui vengono denunciati i crimini commessi dalla banda di Palazzo Braschi. De Luca sarà condannato a morte dal tribunale germanico e si salverà soltanto per l'intervento del presidente della commissione visitatrice del carcere di Regina Coeli, che lo farà dichiarare intrasportabile al luogo dell'esecuzione perché anziano e malato. Appresa la notizia della sua condanna e rifiutato il consiglio di domandare la grazia, De Luca aveva intanto scritto il suo breve testamento spirituale. Ho trascorso la notte insonne, ma non agitata. Ho passato serenamente in rassegna tutte le linee della mia vita e le ho concluse con una tranquilla rassegnazione per una condanna a morte che pende sul mio capo. Ciò non toglie che se posso salvarmi dall'esecuzione capitale senza compiere atti di viltà o di abdicazione, lo farò volentieri. Ho la fortuna di avere a fianco un valoroso compagno di prigionia che mi è sensibilmente vicino per farlo depositario dei miei ultimi pensieri. Non mi fa spavento la morte come cessazione di vita organica, poiché è mio convincimento dogmatico che, analiticamente, la materia per la sua insita anima non muore, perché mai si distrugge, ma ritorna alla madre terra e raffiora, vivente, dalla fecondità eterna della natura, nel corso del tempo, attraverso l'infinito. Mia eredità, la cara famiglia, mio patrimonio affettivo. Bandiera rossa, mio nobile patrimonio ideale. Affido l'una perché sia considerata attraverso il mio sacrificio all'amore del prossimo che io ho sempre religiosamente amato. Consegno l'altra, di cui ho assunto la paternità di fronte alla feroce ira nemica, ai valorosi compagni di lotta in marcia per il trionfo della grande causa.